Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Questa è la puntata 22, sempre del 2 gennaio del 2023. Altri quattro interventi dei miei, ma ho nella prossima puntata, la 23, due interventi di altri autori. Finalmente. Le ossa. Le ossa del drago guariscono ogni malattia. La scoperta del pitecantropo, iniziata in una maniera inusuale, proseguì attraverso strade altrettanto romanzesche. I cinesi praticano ancora oggi, a fianco della medicina moderna, una loro medicina tradizionale, nata dall'incontro tra la millenaria esperienza empirica del popolo e la magia. Bagni e bagnanti di Livorno. Nella rassegna di alcuni fra i più accreditati stabilimenti balneari italiani e stranieri, non possiamo dimenticare Livorno. Ho veduto un giardiniere sbarazzare il suo giardino di non pochi girasoli, reputandoli, se non nocivi, assolutamente inutili. Se quel giardiniere fosse stato un po' più floriculture di quello che egli è, il dono di Prometeo. Il fuoco è una delle più grandi conquiste compiute dall'uomo. Grazie al fuoco, l'uomo è diventato l'unico animale che prova piacere a dividere il cibo con gli altri. Oggi, presso tutti i popoli della terra, il cibo mangiato insieme fonda un durevole legame di amicizia. La danza attraverso i popoli. All'esposizione di Buffalo destarono molto interesse una serie dei quadri dimostrativi della storia della danza. La danza attraverso i popoli era il titolo del memoriale che illustrava i singoli quadri. Memoriale interessantissimo perché non si limitava alla semplice storia della danza, ma ne analizzava l'evoluzione e tentava di dedurne perfino il carattere dei vari popoli. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Le ossa. Le ossa del drago guariscono ogni malattia. La scoperta del pitecantropo, iniziata in una maniera inusuale, proseguì attraverso strade altrettanto romanzesche. I cinesi praticano ancora oggi, a fianco della medicina moderna, una loro medicina tradizionale, nata dall'incontro tra la millenaria esperienza empirica del popolo e la magia. È una medicina che cura il corpo e lo spirito con erbe, decotti, grassi animali, organi di rettili, pietre e amuleti. Nei primi anni del secolo, tra i paleontologi occidentali, cominciò a diffondersi la notizia che nelle farmacie cinesi tradizionali venivano utilizzate e ridotte in polvere ogni anno quantità enormi di ossa fossili, note con il nome di Lung Shik, cioè i denti di drago. I denti di drago avevano, secondo gli antichi testi imperiali di medicina, un'efficacia curativa incredibile. Le loro polveri, stemperate nel vino bollente o fritte nel grasso, guarivano prontamente le malattie del cuore, dei reni, del fegato, l'epilessia, la tubercolosi, la dissenteria e persino le emorroidi. Ogni anno gruppi di mercanti specializzati si recavano nelle montagne dell'interno e ne ridiscendevano in città carichi di tonnellate di ossa fossili. è un tesoro inestimabile, di testimonianze sull'antica storia della terra, e andava così perduto negli stomaci dei sudditi del Celeste Impero. Affascinati dalla prospettiva di ritrovamenti eccezionali, molti studiosi di Europa ed America diedero fondo a interi patrimoni familiari, comprando nelle farmacie locali casse e casse di ossa di ogni genere. Altri pedinarono i diffidenti mercanti di denti di drago, individuarono i luoghi di estrazione dei preziosi resti fossili e organizzarono fruttuose campagne di scavo alle quali oggi dobbiamo la conoscenza di molti grandi animali preistorici. Tra questi ricercatori c'era un geologo svedese, un Andersson, e nel 1918 ad Andersson fu segnalato che presso il villaggio di Chukutien, non lontano da Pechino, esisteva un'elevazione rocciosa con un nome curioso, la Montagna dei Draghi. Andersson vi si recò e trovò tra i calcari della collina varie ossa di mammiferi fossili spezzate in modo poco chiaro. Sembrava quasi che qualcuno le avesse percosse con un sasso per estrarne il midollo. E scavando ancora, vennero alla luce schegge di quarzo grossolanamente lavorate e alcuni denti quasi umani. Un'antichissima orda di uomini primitivi doveva aver abitato in quelle grotte per lungo tempo. Ma chi erano? Che aspetto avevano? Negli anni seguenti un gruppo di famosi paleontologi, provenienti da tutto il mondo, si alternò al difficile scavo della Montagna dei Draghi. E tra questi c'era il canadese Davidson Black, il cinese Wang Chung-Pei, il tedesco americanizzato Franz Wade Drake e il francese padre Talleyrand de Chardin. Gli scavi portarono alla luce, uno dopo l'altro, gli scheletri e i crani di oltre 40 individui, molto simili al pitecantropo scoperto da Dubois in Indonesia. Avevano però una fronte più alta e la loro capacità cranica raggiungeva i 1100 centimetri cubi contro i 900 dell'esemplare di Giava. Al nuovo antenato dell'uomo fu dato così il nome diverso, divenne il sinantropo di Pechino. Oggi tanto il pitecantropo quanto il sinantropo sono considerati membri di una stessa grande famiglia, quella dell'Homo erectus. E le differenze fra i due gruppi sono dovute al fatto che il cranio di Giava risale a circa mezzo milione di anni fa, mentre gli esemplari di Chukutien vengono datati intorno a 250.000 anni avanti Cristo. Sembra che la Montagna dei Draghi fosse stata una delle dimore predilette dall'umanità preistorica, a partire da quelle epoche lontanissime. Sul suolo delle sue caverne, generazioni di sinantropi avevano lasciato le tracce di una costante e fedele permanenza. Rozzi strumenti di pietra scheggiata, ossa di animali divorati, fondi di abitazione in terra battuta e soprattutto moltissime tracce di carbone e di cenere. Il sinantropo conosceva dunque l'uso del fuoco. www.redigio.it e la storia continua. Il girasole. Ho veduto un giardiniere sbarazzare il suo giardino di non pochi girasoli, reputandoli, se non nocivi, assolutamente inutili. Se quel giardiniere fosse stato un po' più floriculture di quello che egli è, non che estirparli, e avrebbe moltiplicato il numero di questi ultimi fiori e ne avrebbe avuto una cura speciale, imperciò che si sarebbe ricordato dei non pochi vantaggi che si possono trarre da essi. E difatti le api si procurano da questo fiore della Colombia e del Messico cera e miele in non lieve copia. Dai semi si ottiene un eccellente olio da tavola e questo olio poi è reputato dai pittori eccellentissimo per lo stemperamento dei colori azzurro e verde. Questo olio fornisce, e sia Dio, un buonissimo sapone da toilette e da barba. Gli stessi semi sono un ottimo cibo d'ingrasso per i volatili domestici. I fagiani acquistano per essi un colorito migliore. La farina del girasole dà le offelle più delicate e unita a quello di frumento dà un pane non solo nutriente, ma sia Dio anche molto gustoso. Difatti la zuppa, tanto gradita e tanto in onore presso i signori indiani, è fatta precisamente con del pane di farina di girasole. E ne qui crederete che la litania dei vantaggi che offre quest'umile arboscello sia finita. Tutt'altro, perché le foglie danno un eccellente foraggio e gli steli, che non si vogliono bruciare, sono un buon combustibile. Lavorati con cura, regalano un tiglio o parte fibrosa, tanto sottile e fino da avere l'onore di essere unito alla seta. Chiedetelo a un cinese, lavorante di seta, e vedrete che abbiamo detto il vero. Ora, osservati tutti questi vantaggi, chi reputerà ancora inutile il girasole? Per noi vorremmo che se ne facessero sementi speciali, come del frumento e del lino. Bagni e bagnanti di Livorno. Nella rassegna di alcuni fra i più accreditati stabilimenti balneari italiani e stranieri, non possiamo dimenticare Livorno. Vari sono gli stabilimenti che la spiaggia di Livorno offre, sì dilettanti di marine onde, ma quello del Pancaldi li supera tutti e inodiamo oggi di un'incisione dell'elegante giardino annesso a codesti bagni. La bellezza della spiaggia, i comodi dello stabilimento, la bella società che vi si trova sempre riunita, danno a questo luogo di ricreazione e di elegante convegno una vera celebrità. Fra gli illustri accorrenti di quest'anno sono da annoverare il duca e la duchessa d'Aosta, che rallegrano di loro presenza questa amenissima riva. Nelle calde ore meridiane, l'ombra artificiale delle tende del Pancaldi ricovera sotto il suo fresco patrocinio una quantità di veziose naiadi in costume da bagno, e le naturali ombre della sera convocano le stesse naiadi nel più elegante costume del figurino di Parigi. A concerti, a conversazioni, a balli, a fuochi artificiali, infine a quel dolce far niente che costituisce una delle più importanti operazioni delle villeggiature. Nell'istituire un sì elegante, comodo ed igienico stabilimento di Pancaldi, si rese davvero benemerito di Livorno e ad un tempo di se stesso, poiché il frutto che ne ricava è splendidissimo. Può dirsi addirittura che mentre gli altri si bagnano, egli peschi e la sua pesca è tutta di bei marenghi. www.redigio.it e la storia continua. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Il dono di Prometeo. Il fuoco è una delle più grandi conquiste compiute dall'uomo. Grazie al fuoco, l'uomo è diventato l'unico animale che prova piacere a dividere il cibo con gli altri. Oggi, presso tutti i popoli della terra, il cibo mangiato insieme fonda un durevole legame di amicizia. Il fuoco cambiò in maniera radicale la vita materiale dei nostri antenati preistorici ed ebbe un'influenza meno altrettanto profonda nello sviluppo della loro psiche. Ancora oggi il movimento della fiamma ci mette in allegria, risveglia in noi indecifrabili enormi emozioni inconsce. Soprattutto i bambini mostrano di fronte al fuoco un'eccitazione di cui è difficile scoprire il significato, ma che forse rappresenta l'ultimo residuo di un antichissimo processo di sublimazione della paura. I miti che parlano della conquista, o meglio, del furto, del fuoco, si ritrovano in quasi tutte le culture umane. Prometeo ha fratelli e sorelle, ovunque, dall'Artico all'Equatore. Il dominio dell'uomo sulla potenza selvaggia del fuoco ebbe agli inizi il carattere di una sfida alla natura, di una conquista pericolosa, indebita. L'addomesticamento della fiamma vivente fu il primo passo compiuto dall'umanità oltre le soglie proibite del mistero. Non sappiamo come i nostri antenati impararono a servirsi del fuoco né da dove presero il primo tizzone. Possiamo immaginare la lava dei vulcani o gli alberi bruciati dal fulmine o fenomeni di autocombustione tutt'altro che infrequenti in natura. Il fuoco rappresentò innanzitutto una preziosa fonte di calore e di sicurezza che aumentò in modo determinante la naturale capacità di adattamento dell'Homo erectus e dei suoi discendenti. La padronanza del fuoco rese possibile la sopravvivenza anche in zone appena temperate, dove gli inverni erano lunghi e freddi, e dove non sarebbe stato possibile fare a meno di tane calde e sicure. Prima le grotte naturali potevano rappresentare trappole mortali. Se vi entrava un grosso animale feroce non c'era più scampo. Per questo gli australopitechi e gli altri ominidi precedenti avevano sempre evitato di abitarvi, ma con il fuoco, di cui tutti gli animali hanno paura, ogni cosa cambiò. I nostri antenati divennero gli uomini delle caverne. È capitato molte volte, viaggiando tra le vallate montane del Pamir e dell'Hindukush, di accamparmi la notte con i portatori della carovana, in zone deserte e selvagge, lontane da qualsiasi oasi abitata. Nel ricordo, la scena sembra quasi sempre la stessa. Da un lato ci sono io che alzo una tendina ad alta quota in un angolo appartato e mi accingo un po' malinconicamente a scaldare una approssimativa cena sul fornelletto a gas. Dall'altro ci sono i portatori che si preparano tutti insieme a passare la notte all'addiaccio. Alcuni si disperdono tra le pietraie e cespugli alla ricerca di rami secchi da ardere. Altri tirano sulla svelta, in una depressione del terreno, un muretto di pietre più o meno circolare. Altri ancora impastano su sassi levigati la farina scura per l'immancabile chapati. A pensarci in astratto, niente dovrebbe sembrare più sconfortevole dello spettacolo di un gruppo di uomini irsuti e coperti di stracci che si ammucchiano l'uno sull'altro, in cerchio, per trascorrere la notte sotto le stelle, mentre il vento freddo del crepuscolo rende i profili delle montagne circostanti ancora più duri e inospitali. Invece, appena le prime fiamme si alzano dalla sterpaglia, la scena cambia di colpo. Un'improvvisa corrente di allegria si propaga sui volti degli uomini. Un'improvvisa corrente di allegria si propaga sul volto degli uomini. La luce calda e amica del fuoco respinge lontano, oltre il cerchio del bivacco, e il freddo e il silenzio della notte incombente. Mentre sui sassi bollenti, i sciapatì, cominciano a brustolirsi, i portatori discutono i programmi futuri, commentano la difficoltà della giornata, scherzano e scambiano informazioni e ricordi. Più tardi qualcuno si metterà a cantare accompagnato dal ritmo battere delle mani dei compagni e forse qualche giovane si esibirà tra scrosci di risa e dei goffi passi di una danza. Poi solo le braci continueranno a vagliare e a vegliare sul sonno degli uomini avvolti nei loro primitivi mantelli di lana. Basteranno a diffondere fino all'alba un lieve tepore e a tenere lontani gli eventuali animali selvatici. Anche per l'uomo della preistoria, il fuoco rappresentò una nuova importante istituzione comunitaria. La notte non significò più necessariamente una buia pausa obbligatoria, durante la quale l'unica cosa da fare era di cercare a dormire, sperando di non venire assaliti prima del sorgere del sole da qualche grosso felino predatore. Intorno alle fiamme amiche di bivacchi simili a quelle dei portatori himalayani, i cacciatori preistorici impararono ad allontanare la paura delle tenebre e perfezionarono la loro capacità di ascoltare, di discorrere e di fare progetti. Gli adulti, che durante il giorno erano sempre troppo occupati nella lotta quotidiana della sopravvivenza, trovarono il tempo per raccontare ai compagni, agli adolescenti, alle donne, le loro avventure di caccia, e ai vecchi fu possibile rendere partecipe tutta la comunità del tesoro d'esperienza dei loro ricordi. Dal fuoco dei bivacchi e degli accampamenti preistorici si elevò anche il profumo della selvaggina arrostita. L'uomo aveva imparato che la carne cotta è più facile da masticare e ha anche un sapore migliore. I cacciatori scoprirono un nuovo vantaggio nell'antica abitudine di portare al campo le prede per dividerle con le donne e i bambini. La funzione fisiologica del nutrimento venne così assumendo un profondo significato sociale. Grazie al fuoco, l'uomo è diventato l'unico animale che prova piacere a dividere il cibo con gli altri. Oggi, presso tutti i popoli della terra, il cibo mangiato insieme fonda un durevole legame di amicizia. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. www.redigio.it e la storia continua. La danza attraverso i popoli. All'esposizione di Buffalo destarono molto interesse una serie dei quadri dimostrativi della storia della danza. La danza attraverso i popoli era il titolo del memoriale che illustrava i singoli quadri. Memoriale interessantissimo perché non si limitava alla semplice storia della danza, ma ne analizzava l'evoluzione e tentava di dedurne perfino il carattere dei vari popoli. La danza dei popoli dei tempi eroici e dei tempi preistorici può dirsi esclusivamente guerriera e religiosa, però quest'ultima assumeva un carattere mistico, ne poteva lontanamente somigliare al lascivo saturnale dei romani. Come tipo di danza guerresca era figurata quella degli antichi Galli. I rossi e robusti connazionali di Vercingetorix, calcati di cuoio e armati della spada dell'Irminsul, prima di recarsi al combattimento e in presenza del nemico, intrecciavano una danza gagliarda, spiccando salti colossali e agitando fieramente le armi. In tal modo, essi credevano intimidire il nemico prima di venire alle mani, e con esso e questa danza veniva appunto chiamata danza delle spade. L'osservazione, che anche dalla danza può definirsi il carattere di un popolo, in questo caso calza a puntino, trattandosi di un popolo quasi primitivo. Infatti i Galli furono popoli altamente guerrieri, fierissimi, indomabili, e le legioni romane, più volte da essi sconfitte, ne costituiscono la dimostrazione più evidente. E anche presso gli antichi greci si ebbero delle danze di guerra, e quella intrecciata da Leonida e dai suoi 300 spartani alle Termopili, prima che i persiani iniziassero l'assalto, rimarrà famosa nella storia. Ma poco per volta le danze guerresche cedettero al posto di quelle di carattere semplicemente erotico, e il popolo greco, che lentamente si avviava alla decadenza e alla schiavitù, fu maestro in tale arte. Anche presso i greci moderni la danza semilasciva è molto coltivata, specialmente nelle campagne. Gli uomini, armati delle 20 ore di fuoco alla cintura, si avanzano verso le ragazze simulando un dolce assalto, e questi, col falcetto in mano, fingono di difendersi a passo cadenzato, fino a che, vinte dagli assalitori, vengono prese alla vita e trascinati nei vortici del ballo. Da questo genere di ballo può detrarsene la fiacchezza e la instabilità del carattere dei moderni greci della campagna, già che per quelli della città domina sempre il verso famoso che comincia «Oh, fede greca», eccetera. La musica che accompagna il semilascivo ballo greco somiglia moltissimo a quella che provoca le isteriche contorsioni delle bayadere indiane e quelle delle schiave arabe, sgambettanti in modo sconcio al suono del classico rebab. Ma anche la danza semilasciva ha prodotto i suoi effetti, generando la danza umoristica, cioè il famoso cancan, e il balletto che sostiene il canto dei buffoni. Il buffone, tipico della raccolta, venne impersonato da quello italiano, dandogli un costume variopinto e lazzaresco, e armandolo dalla famosa chitarra medievale dei beati tempi del tremacoldo. Questo tipo è però rarissimo anche in Italia, e qualche campione rinvenuto a Napoli e trasportato nelle Americhe non ha fatto dei proseliti. La danza del buffone che il pittore Castaigne riprodusse a meraviglia non può gabellarsi di buona fede per danza nazionale italiana, e nessuna deduzione può detrarsene su ciò che riguarda il carattere del nostro popolo, o meglio, popolino. Esso conta tante danze caratteristiche quante sono le regioni in cui abita, e lo stesso può dirsi per il popolo francese, che a seconda delle varie regioni possiede altrettante forme di ballo. Caratteristica la danza provenzale detta la farandola, che gli uomini e le donne del contado e dei dipartimenti del sud-est intrecciano intorno a un mostro di paglia dalle forme di bue e con una bocca enorme spalancata. Questa danza suole intrecciarsi le sere di luglio, a chiaro di luna, nelle amplissime aie ove il giorno si è fatta la trebbiatura. Il ballo comincia con un giro vertiginoso fatto da tutti i partecipanti in catena intorno al mostro, quindi si chiude con una polca o più spessa con un cancan. La bourrée de la Vergne è il gruppo della gagotta bretone, sono altrettanti caratteristiche quanto la farandola, però tutte sono in dominio villico e poco o nulla da esse potrà apprendersi per caratterizzare il popolo francese, che a somiglianza dell'italiano non possiede una vera e propria danza nazionale. www.redigio.it e la storia continua. E qui a termine la puntata 22. Sono dei racconti storici, o almeno delle saggezze, meglio dire sono conoscenze. Conoscendo la storia sappiamo dove ci troviamo e probabilmente possiamo fare anche delle basi per il futuro, per un mondo migliore. La conoscenza è la prima cosa che a noi deve interessare per costruire un mondo migliore e poi dobbiamo tirare su le maniche e darsi da fare perché da solo non si fa nulla. Alla prossima puntata. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.